Fiesta 100. Tutto Hemingway di Paola De Angelis.
Bentrovati da Paola De Angelis. Benvenuti all'ascolto di questo ciclo di appuntamenti dedicato a Fiesta e a Ernest Hemingway in occasione dei 100 anni dalla pubblicazione. La natura è un tema centrale in tutta l'opera di Hemingway. È il luogo dove i suoi eroi vanno a guarire, a rigenerarsi, a recuperare dai traumi personali e della guerra. Per lo scrittore la natura era una ragione di vita. I luoghi selvaggi, la vitalità, la bellezza, il rischio che comporta vivere fuori dalla civiltà, tutto questo lo faceva sentire vivo. È un'esperienza estetica ed etica, perché è il senso della vita. Per questo amava la Spagna con le sue tradizioni e le grandi foreste della Navarra descritte in Fiesta. Il titolo originale, Il sole sorge ancora, viene dalle Ecclesiaste. Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. In una lettera al suo editor Maxwell Perkins, Hemingway scrive che l'assunto centrale del romanzo è che la terra è eterna, a prescindere dalle forze sociali che cercano di decimarla. «Ho un grande amore per la terra e nessuno per la mia generazione», scrive. Il libro non è una satira superficiale o amara, ma una maledetta tragedia, e la terra che sussiste per sempre è la protagonista. La natura è un luogo di rigenerazione e consolazione non solo per Jake Barnes a Burghete, il villaggio della Navarra dove va a pescare nella foresta di Irati, ma anche per Nick Adams, l'alter ego di Hemingway nei racconti, in particolare Grande fiume dai due cuori. Ma insieme a questa fiducia nel suo potere salvifico c'è la consapevolezza che la natura è in pericolo, minacciata dall'avanzare della modernità. Uno dei suoi temi più ricorrenti e angoscianti è la perdita del patrimonio boschivo del Michigan, dove passava le estati da bambino e da adolescente, nel cottage che i genitori avevano fatto costruire sulle rive del lago Walloon. Non si può dire che Hemingway fosse un ambientalista, perché la parola è stata coniata dopo la sua morte. Si è suicidato prima della pubblicazione, nel 62, di Primavera silenziosa di Rachel Carson, il libro che ha lanciato il movimento ambientalista moderno. Ma certamente Hemingway era un grande naturalista. Aveva un'immensa conoscenza del mondo animale, in particolare della fauna marina, come testimonia la sua biblioteca alla finca Vigía a Cuba. Consideriamo gli estremi della sua vita. Era nato nel 1899, un anno di svolta negli Stati Uniti, perché per la prima volta la maggioranza della popolazione vive nelle città anziché in campagna. Oltre ai terribili uragani di sabbia degli anni 30, Hemingway visse anche l'inizio della sperimentazione atomica, avvenuta il 16 luglio del 45, anno in cui si fa iniziare la grande accelerazione dell'antropocene. Hemingway era appassionato di caccia, di pesca, di corride, ma negli ultimi anni della sua vita era cambiato. Aveva cominciato a liberare i pesci dopo averli catturati e da esperto di fauna marina chiese che venisse rispettata la stagione riproduttiva dei marlin. Riguardo le corride, forse oggi sarebbe un ammiratore di José Tomás, il torero leggendario e controverso che a volte non uccide il toro alla fine della corrida. Negli ultimi decenni si è sviluppato un filone di indagini sul rapporto di Hemingway con la natura e l'ecologia. Liza Tyler, un'importante studiosa americana, lo accosta all'ecofemminismo, la teoria secondo cui la dominazione delle donne e dell'ambiente procedono in modo parallelo. Entrambe sono risorse che il modello patriarcale capitalista domina e sfrutta. Un esempio è il racconto La fine di qualcosa, che descrive un paese abbandonato quando l'industria del legname ha disboscato tutto e la segheria viene dismessa. Così come le foreste sono state distrutte, Nick distrugge la storia d'amore con Marjorie. Il racconto è un'elegia per un luogo e per una relazione. In entrambi i casi, Hemingway piange la perdita di ciò che non c'è più, e questo è un tema cruciale nella sua opera. Al figlioletto Gregory raccontava fiabe della buonanotte che parlavano delle foreste incontaminate, non ancora distrutte dal disboscamento selvaggio. Nel 1925, l'anno in cui scrive Fiesta, a Gertrude Stein e Alice B. Toklas scrive dalla Spagna che il fiume, che l'anno prima era pieno di trote, era stato rovinato dai tronchi trasportati lungo la corrente e le trote erano morte. Nella sua prima raccolta, Nel nostro tempo, i danni all'ambiente sono un motivo ricorrente. Ci sono i campi anneriti dall'incendio in Grande fiume dai due cuori, dove perfino le cavallette, già simbolo di piaga di per sé, sono nere di fuliggine. C'è lo stupro in Su nel Michigan, ci sono storie di abuso coniugale, tutti esempi di come per Hemingway la violenza contro la natura, le donne, gli animali, gli sfruttati, i soldati nemici sono forme di saccheggio che hanno la stessa origine nel sistema patriarcale capitalista. E questo è alla base della lettura ecofemminista. In Fiesta le tracce della guerra si inseriscono anche in uno scenario apparentemente idilliaco, urbano. Mentre Jake passeggia nei giardini ombrosi di San Sebastian, davanti alla Baia della Concia, vede dei soldati mutilati e delle infermiere in uniforme. Un Hemingway ecofemminista può sembrare una teoria audace, ma c'è un altro aspetto molto attuale. Lo scrittore era consapevole di far parte del problema. Domani parleremo di Hemingway in relazione all'ecologia oscura e al sogno americano.